Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi, la via maestra per il paradiso. Bene, cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i Santi, prega per noi. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla grande figura di San Francesco d'Assisi, che oggi festeggiamo, un santo straordinario che ha segnato la storia della Chiesa. Un santo che possiamo dire è stato il maestro e il formatore di una schiera innumerevole di altre anime sante. Non solo mi riferisco ai numerosi santi che hanno costellato l'ordine francescano dal 1200 in poi, appartenenti ai tre ordini, primo ordine, l'ordine delle Clarisse, il terzo ordine, ma anche a tutti quegli altri santi che in un modo o in un altro gli sono comunque debitori. Hanno guardato a lui con venerazione, hanno attinto da lui qualche aspetto della sua spiritualità. Per questo ho pensato di soffermarmi con più attenzione sulla sua vita, dedicando non solo una trasmissione, ma più di una. Cominciamo dunque con la sua nascita e la sua fanciullezza. Diciamo subito che non tutti sono unanimi nello stabilire quale sia la data della sua nascita. Gli storici la fanno oscillare tra il 1181 e il 1182, l'aureola francescana da cui traiamo il riassunto della vita di questo santo, pone come data probabile il 26 settembre del 1182. La sua patria è Assisi, piccola città dell'Umbria, definita da Dante Alighieri Oriente, perché da quella terra si è levato per la Chiesa appunto un sole, il nostro santo, un sole che ha rappresentato al vivo Gesù, irradiando con una genuina freschezza lo spirito del Santo Vangelo ovunque. Una circostanza particolare, o meglio miracolosa, accompagnò la sua nascita. La madre, tormentata lungamente dai dolori del parto, temeva il peggio, quando un misterioso pellegrino bussò alla porta di casa. Avuta l'elemosina, disse: «Fate portare questa donna in una stalla e lì partorirà subito». Queste parole di questo misterioso pellegrino furono prese come un avviso del cielo. La madre fu portata nella stalla vicino alla casa e lì, infatti, poté dare felicemente alla luce il suo primogenito. Sembrava davvero che il cielo avesse voluto destinare questo bambino ad essere un'immagine fedele per gli uomini del secondo millennio di Gesù. San Francesco sarà definito l'Alter Christus proprio per la sua conformità a Gesù, alla povertà di Gesù, al sacrificio di Gesù, alla vita apostolica di Gesù, alla croce di Cristo con le stimmate. Bene, il padre era Pietro di Bernardone, un ricco mercante, si era trasferito per i suoi commerci da Lucca ad Assisi. Sappiamo che aveva frequenti contatti con i francesi, doveva essere un uomo anche di buona compagnia. I mercati allora erano empori dove si fondevano tutte le razze, tutti i popoli, molte città avevano la fiera permanente. A Montpellier, per esempio, secondo la testimonianza di un contemporaneo, sappiamo che convenivano negozianti d'Italia, d'Africa, d'Egitto, di Palestina, di Grecia, di Spagna, d'Inghilterra, in modo che si trovavano genti d'ogni paese e d'ogni lingua. E così riportano le cronache, e così come era Montpellier, era un po' in tutta Europa. La madre, chiamata Donna Pica, che parecchi scrittori dicono oriunda dell'illustre famiglia francese di Bourlemont, era una donna di fede e sapeva unire il disbrigo delle cure domestiche con l'adempimento dei doveri religiosi. Sappiamo che appena divenuta madre, grata a Dio per la nascita di questo figlio, lo fece portare presto alla cattedrale di San Rufino perché fosse rigenerato nelle acque del battesimo e volle che fosse chiamato Giovanni, nome che più tardi il padre mutò in quello di Francesco, probabilmente per le sue relazioni con la Francia, ma ancor più nella speranza che il suo primogenito da adulto potesse continuare il suo lavoro mercantile oltralpe. Alla cerimonia del battesimo, ecco accadere un altro fatto insolito. Il solito pellegrino apparve in cattedrale e chiese e ottenne di tenere egli stesso il fanciullo al sacro fonte. Infine, ricevuto il battesimo, lo si vide protendersi dinanzi al tabernacolo e scomparire, lasciando, come si narra, sui marmi del santuario l'impronta delle ginocchia. A questo fatto un altro straordinario se ne aggiunse. Alcuni giorni dopo, un altro pellegrino ecco presentarsi alla casa di Pietro di Bernardone per chiedere l'elemosina. Avutala chiese di vedere il bambino. Lo prese fra le braccia, lo strinse al cuore e, fattogli un segno di croce sulla spalla destra, gli indirizzò parole misteriose. Rendendolo poi alla madre, disse: Sappi che questo fanciullo, pervenuto che sia all'età matura, diverrà un grande personaggio dinanzi a Dio e arriverà a un tale grado di perfezione da essere annoverato tra i più grandi santi dell'universo. Già i demoni ne invidiano la virtù. Bada di non lasciarlo esposto per negligenza alle loro insidie. E si crede appunto che sia stato un angelo del cielo che preannunciava la missione che Dio voleva affidare a questo santo, lo renderlo un profeta, qualcuno che annuncia il messaggio di Dio, ripresenta al mondo Gesù. Il biografo a questo punto fa notare come questi misteriosi pronostici di origine divina sembrarono fallire negli anni giovanili del santo. Frequentò infatti le scuole presso la chiesa di San Giorgio, imparò la lingua francese, necessaria per associarsi al padre nel commercio, apprese anche il latino, la madre lo circondò sempre di amoroso affetto. E Francesco avrà da lei quell'educazione, quella gentilezza che lo avrebbero poi distinto fra i giovani della sua età. Dalla madre imparò anche le preghiere, le prime nozioni della fede. Divenuto più grandicello, cominciò ad aiutare il padre nella bottega, apprendendo da lui l'arte del bel mercanteggiare. Era intelligente, destro, tanto che nella trattazione degli affari finì per superare anche il padre. Ma in una cosa si differenziava, nella prodigalità. Amava il lusso, le liete brigate, e intorno a lui non tardarono a stringersi molti amici, coi quali trascorreva il tempo in lauti conviti, che pagava di tasca sua. Canzoni giullaresche, che lo stesso Francesco improvvisava, canti, suoni di liuti e di mandolini rallegravano allora le notti di quelle spensierate brigate, mentre Assisi era immersa nel sonno. Giustamente Francesco sarà definito il re munifico di ogni festa, ma non si deve credere che questa spensieratezza lo conducesse a eccessi peccaminosi. Con la provvidenza, in questo senso vegliava su di lui, tanto che si conservò immune da quei vizi e peccati che spesso si celano sotto l'allegria mondana. Il padre non vedeva di buon occhio questa eccessiva prodigalità del figlio, spesso gli sussurrava: Si direbbe che tu sei il figlio di un gentiluomo e non il figlio di un semplice mercante. La madre, da parte sua, conservando in cuore i fatti straordinari che abbiamo narrato della sua nascita, a chi le faceva notare il pericolo che circondava quel figlio così spensierato, così prodigo, rispondeva: vedrete che egli un giorno diverrà ancora figlio di Dio. Quanto alla bontà d'animo, bontà naturale che aveva Francesco per il prossimo, San Francesco così scrive: il Signore gli aveva infuso nell'anima un sentimento di tenera compassione e di evangelica liberalità verso i poveri, che fin dall'infanzia andò sempre crescendo e lo indusse per ultimo a promettere di non negare mai l'elemosina ad alcuno, specie a chi l'avesse chiesta nel nome di Dio. Una volta, essendo tutto occupato nelle aziende commerciali, rimandò senza dargli nulla a un povero che lo pregava appunto in quella maniera, cioè di dargli qualcosa nel nome di Dio. Rientrato in se stesso, corse dietro a quell'uomo e gli fece un'abbondante elemosina, promettendo d'ora in poi di non lasciar più un povero a mani vuote. Fino alla morte rimase fedele con instancabile carità a questo impegno e meritò per tal modo di crescere nell'amore e nella grazia del Signore, tanto che in seguito poteva dire che, stando nel secolo, non aveva mai udito parlare del divino amore senza sentirsi il cuore interamente commosso. Quindi vediamo come la provvidenza, la grazia di Dio, l'assistenza, dell'angelo custode lo abbia preservato da tanti eccessi, lo abbia sempre conservato in una certa bontà d'animo. Ecco, per questa sua qualità, un mendicante, ogni volta che lo incontrava, distendeva dinanzi a lui il suo mantello lacero e voleva che il giovane vi passasse sopra, e dopo quest'atto di omaggio riverente, come preso da una febbrile esaltazione, percorreva le vie di Assisi, gridando incessantemente: pace e bene, pace e bene. Annunzio profetico anche questo. Nel frattempo, intorno al 1201-1202, Assisi si trova in guerra contro la città di Perugia. Francesco contava allora 20 anni e, spinto dal desiderio di gloria, quindi vediamo ancora in lui sentimenti umani, di grandezza umana, desideri di grandezza umana, parte in marcia contro Perugia, ma i suoi sogni svanirono presto. Invece della gloria ebbe l'umiliazione della prigionia. Ma ecco che nella dura cella il Signore non l'abbandonò, anzi gli fece udire delle consolanti parole che però egli non comprese nel suo significato. Ai compagni di sventura che lo rimproveravano d'essere gaio e spensierato anche fra i ceppi, sorridendo rispondeva: non sapete che un giorno tutto il mondo si inchinerà dinanzi a me e sarò venerato come santo? Nel novembre 1203, conclusa la pace tra Perugia e Assisi, San Francesco poté tornare in famiglia e riprendere le consuete feste di un tempo. Era ormai preso da tutto questo vortice travolgente quando una gravissima malattia lo inchiodò nel letto e per poco non lo condusse alla tomba. E quindi vediamo che il Signore tante volte, attraverso la prova, attraverso la purificazione, attraverso anche la malattia, scolpisce le sue statue, forma i suoi eletti. Francesco guarì, ancora convalescente, uscì di casa, si diresse a stento nella campagna per respirare un po' d'aria pura, ma ecco che le stesse bellezze della natura sembravano scolorite, mute, davanti al suo occhio e al suo cuore, e si sentì come immerso in un'interiore tristezza. Intanto il conte Gentile, nobile cittadino d'Assisi, si apprestava a seguire nelle Puglie l'esercito di Gualtiero di Brienne, a cui Papa Innocenzo III aveva affidato le sorti della guerra contro i Normanni, guidati da Marco Aldo. Ecco una bella occasione per Francesco per tentare ancora una volta di rivestirsi di gloria. Assieme a molti giovani assisiani parte Era appena giunto a Spoleto quando lo colse una forte febbre e dovette interrompere il viaggio mentre i suoi compagni galoppavano verso la meta. Una notte, mentre dormiva profondamente, ecco una voce destarlo. Francesco, dove vuoi tu recarti? Nelle Puglie per diventare cavaliere. Ecco il suo desiderio. Passare dalla borghesia alla nobiltà. E il passaggio obbligato, possiamo dire, era quello del cavalierato, diventare cavaliere e così attraverso il cavalierato giungere a diventare un nobile. Ma dimmi, riprese la voce, chi può giovarti di più, il servo o il padrone? Il padrone, senza dubbio, rispose Francesco. E allora perché lasci il padrone per seguire il servo? A quest'ultima domanda il giovane Francesco comprese d'onde veniva quella voce. Comprese che il padrone era Dio e il servo era l'uomo. Ecco quante volte anche noi rischiamo di fare lo stesso errore, ecco, andare dietro alle cose effimere di questo mondo, invece che servire colui che è il re dell'universo, che è Dio, e che ci darà la vita eterna, la gloria eterna, ci darà la corona che non avrà mai fine nella misura in cui noi su questa terra lo avremo servito e seguito. A queste parole, e allora perché lasci il padrone per seguire il servo, Francesco chiese umilmente, Signore, che cosa vuoi che io faccia? È la domanda che anche noi dovremo ogni giorno rivolgere al Signore. Cosa vuoi che io faccia? Io voglio servirti, voglio seguire la tua volontà. Cosa vuoi da me? Torna ad Assisi e là ti sarà svelato quello che io attendo da te. La voce arcana svanì. Il comando era esplicito e così all'alba Francesco riprese la via che lo riconduceva ad Assisi. E così pian piano nel suo animo andava maturandosi la vocazione a cui Dio lo chiamava. Vediamo qui la pedagogia di Dio, no? Che piano piano guida le anime verso la meta, passo dopo passo. Lì ad Assisi, un giorno, mentre cavalcava il suo destriero, e attraversava la campagna umbra, Francesco si imbatté in un povero lebbroso che gli chiese l'elemosina. Francesco a quella vista inorridì, tirò innanzi, ma fatti pochi passi si vergognò di sé, ricordò le promesse fatte altre volte e ripetute, e tornò indietro, scese da cavallo, diede un'abbondante elemosina al mendico e abbracciatolo e baciatolo in fronte riprese il cammino. Con l'animo inondato di gioia arcana. In quel giorno egli aveva riportato una splendida vittoria. Ecco, vediamo come la vittoria sul suo egoismo produce in lui una grande gioia. Ecco, in effetti, più noi siamo generosi con Dio nel donarci a Lui, tanto più Lui effonde su di noi le sue grazie, le sue misericordie. Quando gli apostoli chiesero a Gesù, ecco che cosa avrebbero ricevuto per il fatto che avevano lasciato ogni cosa, casa, famiglia, parenti, per seguirlo. E Gesù rispose, riceverete 100 volte tanto in questa vita e in più la vita eterna. San Francesco sente anche nel suo animo sempre più il desiderio di solitudine, di preghiera. Per cui si ritirava in luoghi appartati e là tutto solo fondeva la sua anima davanti al Signore, sempre con questa domanda: Signore, cosa vuoi che io faccia? Non aveva ancora rinunziato completamente alle feste allegre con i suoi compagni, e avvenne che al termine di una di queste serate apparve pensieroso, quasi melanconico. Uno dei suoi soliti amici, accortosi, disse: Guardate, guardate Francesco. Non vi sembra, amici, che egli pensi a prendere moglie? Ha indovinato, rispose Francesco. come se una voce interna gli suggerisse quelle parole: ma la mia sposa è tanto ricca e tanto bella che il mondo ancora non vide l'uguale. Appunto, se ne guardava oltre, ispirato, ecco, guardava alla sposa della sua anima, sarebbe stata Madonna, povertà, quella povertà che avrebbe abbracciato per amore di Gesù, per amore della Vergine poverella. Intanto, nel suo animo va maturandosi, delineandosi sempre più chiara la missione alla quale l'aveva destinato il cielo. Dopo il bacio del lebbroso, si recava spesso nel lebbrosario di San Salvatore nelle pareti, e nelle mani ulcerate e consunte di quei fratelli infelici deponeva generose elemosine. Da quel luogo di dolore poi passava alla piccola, vecchia e quasi abbandonata chiesetta di San Damiano, poca distante dalle mura della città, tutta nascosta tra gli olivi. Abbiamo detto come sentiva, avvertiva questo desiderio di solitudine e preghiera, e ben si addiceva questa chiesetta al suo cuore, alle sue aspirazioni. Ed è qui, proprio davanti a questo crocifisso bizantino, che egli fonde la sua anima, chiede luce su ciò che deve fare, pronto e disposto a compiere la volontà del suo Signore. Ed ecco che l'esercizio della carità verso il prossimo e della preghiera ottiene finalmente la luce dall'alto. La voce, una voce si fa udire dal crocifisso, chiara e precisa: «Va, o Francesco, ripara la mia casa che sta per rovinare». «Signore», risponde il giovane, «farò volentieri quanto desideri». Bello, no? Questa prontezza, no? Di San Francesco a rispondere alla voce di Dio. Ci ricorda la prontezza dei pastorelli di Fatima, quando la Madonna, anche l'angelo, chiede: «Volete offrirvi al Signore?» «Sì, lo vogliamo». È la caratteristica dei santi, rispondere con prontezza e generosità alla voce di Dio. Ecco la missione dunque che Dio affidava a San Francesco: riparare la Chiesa. Era l'anno 1206. Francesco rifletté su quelle parole senza però comprenderne il senso più profondo. Dio infatti, dice il biografo, stimò necessario confermarlo anzitutto nella virtù e disporlo con l'umiliazione, la penitenza e la rinuncia perfetta all'intera manifestazione e realizzazione della sua volontà divina. E così applica la parola riparazione all'antica e cadente chiesa di San Damiano. Qui vediamo come più il cuore si purifica, più l'anima si eleva a Dio, tanto più comprende pienamente la sua volontà. Quindi si alza, San Francesco corre alla casa paterna, prende alcune pezze di stoffa, monta a cavallo e va a Foligno, dove vende tutto. Ritorna quindi a Assisi, si porta a San Damiano e consegna il ricavato all'anziano sacerdote, il custode di questa chiesetta, che, subodorando le ripercussioni del padre, la rifiuta. E Francesco allora getta questa somma di denaro che aveva racimolato con la vendita delle stoffe e la lancia su una finestra, sul davanzale di una finestra della chiesa, senza occuparsene più. Nel frattempo il padre Pietro Bernardone, informato dei disegni del figlio, stimando necessario intervenire per non vedere disonorata la sua casa, accompagnato da alcuni parenti, va furioso a San Damiano. Francesco, che già conosceva le minacce del padre e ne presentiva l'arrivo, si nascose in una scura caverna dove dimorò per ben un mese, scongiurando con le lacrime il Signore a liberarlo dalle mani di coloro che ne perseguitavano l'anima, e supplicando il cielo di dargli i mezzi per poter effettuare la volontà di Dio, quella volontà che gli aveva ispirato nel cuore, che aveva udito dal crocifisso. Ed è proprio lì, in questo mese, di preghiere, di lacrime e sofferenze, che la sua anima si rafforza al punto che abbandona il nascondiglio e fa ritorno in città. È pronto a mostrarsi davanti al padre. Quando i concittadini lo videro col volto disfatto, abbattuto, lo udirono tenere un linguaggio così diverso da quello abituale, credendo che avesse perso il cervello, alcuni cominciarono a insultarlo, a dargli del folle, dell'insensato, ma lui tirava avanti, sorridendo di compiacenza. Il padre, attirato dal rumore, da quelle grida provenienti dalla strada, uscì di negozio, accortosi che suo figlio era l'oggetto di quelle beffe risate, gli si lanciò contro furioso, lo trascinò in casa e, caricandolo di rimproveri e di percosse, l'incatenò in un sottoscala. Sperava così di vincere con la forza sul figlio, ma si ingannò. Francesco tacque e sopportò ogni cosa per amore di colui che aveva detto: beati coloro che soffrono persecuzione per la giustizia. E vediamo come la preghiera e la solitudine l'aveva davvero trasformato, reso pronto a ogni sorta di martirio. Ecco, anche noi, se vogliamo superare le prove più difficili della vita, siamo chiamati a crescere nell'amore di Dio, perché solo l'amore per Dio riesce a farci superare tutti gli ostacoli. E più grande è l'amore, più grande è la forza trainante. E l'amore sappiamo crescere in noi proprio attraverso la preghiera, la penitenza, attraverso l'esercizio delle virtù. Qualche giorno dopo il padre partì per uno dei suoi soliti e lucrosi viaggi, e la madre, che osservava attentamente il nuovo tenore di vita del figlio, presagendo che Dio l'aveva scelto a cose grandi, appena le fu possibile lo rimise in libertà, e così Francesco poté tornare a San Damiano. Pietro Bernardone, rientrato in casa, non trovandovi il figlio, andò su tutte le furie, maltrattò la moglie, poi corse alla chiesa solitaria dove sperava scoprire il fuggitivo per trascinarlo di nuovo in casa o bandirlo dalla provincia se non avesse obbedito alle sue richieste. Francesco lo affrontò serenamente, dichiarandosi preparato a sostenere qualsiasi prova pur di realizzare i disegni del cielo. Il padre, esasperato, pensò allora di rivendicare il suo denaro che Francesco aveva ricavato dalla vendita delle stoffe a Foligno, e lo riebbe con tutta facilità, ma non soddisfatto, escogitò di ricondurlo in famiglia, convocandolo davanti ai giudici della città perché lo giudicassero. Ma San Francesco si rifiutò di comparire davanti al tribunale civile, considerandosi ormai appartenente alla milizia della Chiesa, asserendo che chi poteva giudicarlo era solo il vescovo della città. E così Francesco si presenta davanti al vescovo Guido, altri dignitari del clero, della borghesia, deciso, ecco, di servire Dio in perfetta libertà. Al padre, che reclamava il denaro, Francesco gli consegnò tutto ciò che ancora aveva, persino le vesti, e fattosi nudo in mezzo a quell'assemblea, alzate le braccia al cielo, con un lirismo tutto nuovo, esclamò al padre: fino ad oggi vi ho chiamato mio padre sulla terra, ora posso dire con tutta fiducia: Padre nostro che sei nei cieli, perché nelle mani di lui ho riposto ogni mio tesoro, in lui solo ho collocato ogni mia speranza. Contava allora 24 anni di età. Ebbene, prima di proseguire, facciamo un breve stacco musicale, una breve pausa e poi riprendiamo.
Christi, seculis distribui.
Bene, riprendiamo il racconto della vita di San Francesco d'Assisi. Abbiamo visto il celebre episodio di San Francesco che davanti al vescovo, davanti al padre, davanti alla folla lì radunata, si spoglia di ogni cosa ed eleva questo cantico, ecco, al padre che è nei cieli. Qui il biografo fa una nota e dice: per debito di giustizia si deve mitigare il giudizio di parecchi biografi nel dipingere la condotta di Pietro Bernardone, tacciandolo come un uomo avaro e crudele. E dice giustamente che non fu avaro, anzi fu troppo largo col giovane figlio al quale aveva concesso piena libertà di spendere e di divertirsi, con l'intento, ben inteso, che più tardi sarebbe diventato un abile mercante, anzi un nobile cavaliere. Non fu crudele, tentò con la sua rigorosità di ricondurre, è vero, il figlio a mutare proposito, mentre vedeva i suoi sogni svanire e dileguarsi, ma la sua, dice il biografo, fu piuttosto disperazione, che si manifestò con una certa crudezza, non potendo egli, uomo di mondo, intravedere la futura missione del suo Francesco, missione coronata anche sulla terra con una gloria che il padre non avrebbe mai sognato. È come non vedere in questo padre tanti altri genitori che si oppongono alla vocazione dei propri figli, vedendo sfumato i propri disegni, i propri piani, si ribellano tante volte. Usano anche delle maniere davvero forti, non comprendendo che la vera grandezza e il vero bene dei figli sta proprio nel compiere la volontà di Dio. La corona e la gloria che dà Dio è infinitamente maggiore di quello che possono dare i re di questo mondo. La rinuncia compiuta da San Francesco commosse tutti gli astanti, in modo particolare il vescovo Guido, che piangendo strinse fra le braccia quell'eroico giovane, lo coperse col suo mantello, comandando ai servi che gli dessero qualcosa con cui coprirsi. Gli fu quindi offerto l'abito povero e grossolano di un lavoratore del vescovo, e San Francesco lo prese con grande gioia, trasporto, riconoscenza, e indossatolo vi tracciò sopra un segno di croce con la calce. E così, scrive San Bonaventura, il servo del Re Supremo, servo di Dio, restò spogliato di tutto per andare dietro a colui che amava, dietro al suo Signore, confitto nudo sulla croce. Uscito dalla casa del vescovo, San Francesco si interna in una grande foresta, in luoghi deserti, facendo echeggiare ad alta voce le lodi del Signore in lingua francese. Ecco, si vede tutta questa gioia che aveva nel cuore si trabocca anche all'esterno. Dio, appunto, che non si lascia mai vincere in generosità. Se San Francesco ha fatto quella grande umiliazione davanti a tutta la città e si era spogliato di tutto per amore suo, ecco, molto più il Signore lo rivestiva delle sue grazie e delle sue gioie interiori. Alcuni ladroni, attirati da quei canti, nella selva, lo assalgono. ma la vista di un uomo tanto povero fa svanire le loro speranze di bottino. Interrogatolo, ne hanno questa misteriosa e profetica risposta: Io sono l'araldo del Gran Re. Credendosi burlati, gli si avventano, lo percuotono duramente, lo gettano in un fosso pieno di fango e neve e si allontanano, commentando burlescamente le parole del malcapitato. Ma l'umiliazione non va che aumentare in San Francesco l'ardore, e uscito dal fosso e scossasi di dosso la neve, con maggior trasporto, anzi con nuovo lirismo, riprende il suo canto. E giunge così a un monastero di Benedettini dove riceve l'elemosina come un mendico. Ecco, lui che prima era abituato a elargire denaro agli altri, ai poveri, ecco ora è lui che lo riceve in elemosina. Trattenutosi alcuni giorni a servizio di quei buoni religiosi, ma non trovando fra le mura quanto desiderava, si rimise in viaggio e arrivò a Gubbio, dove un suo amico gli regalò una povera veste simile a quella che costumavano portare gli eremiti, e indossata la sentì raddoppiarsi in sé il fervore. Andava negli ospedali e specie nei lazzaretti a assistere con amore materno quegli infelici che erano rigettati dal mondo. E Dio volle premiare tanto eroismo con un miracolo. Un lebbroso, consumato dal male, tornava allora da un pellegrinaggio compiuto alla tomba dei santi apostoli. Incontratosi per strada con San Francesco, gli si gettò ai piedi. Francesco l'abbracciò come un caro amico, se lo strinse al seno e nel medesimo istante quell'uomo guarì. Così si esercitò per qualche tempo in queste opere di carità, finché giudicò giunto il tempo di realizzare il comandamento del suo Gesù crocifisso, che gli aveva detto di restaurare la Chiesa cadente. E interpretando ancora in maniera piuttosto materiale quelle parole, facendo ritorno a Assisi, si mise a percorrere le vie e le piazze chiedendo l'elemosina per poter restaurare la chiesina di San Damiano. Chiedeva calce e pietre e prometteva da parte di Dio un premio per ogni pietra offertagli. Alcuni si ridevano di lui, altri facevano invece riflessioni sul suo cambiamento così repentino, così straordinario. Francesco invece, imperturbato, continuava la sua missione. Intanto i lavori a San Damiano procedevano alacremente. San Francesco si improvvisa architetto, manovale, fu visto sciogliere la calce, portare sulle spalle le pietre. Il vecchio prete di San Damiano, davanti a tanto fervore e anche lavoro, credette suo dovere nutrire questo giovane con una certa abbondanza. All'inizio San Francesco accettò, ma passati alcuni giorni, parendogli che un simile trattamento non convenisse con l'altissima povertà che aveva scelta per sposa, rinunziò all'offerta del buon sacerdote e volle nutrirsi mendicando di uscio in uscio. E così prende una rozza scodella e verso mezzogiorno si reca a chiedere l'elemosina nel nome di Dio. E la scodella si riempì presto delle più svariate e opposte vivande, formando un minestrone ibrido e nauseabondo. Quando Francesco, seduto sul muricciolo, stava per nutrirsi di quella brodaglia, provò tanta ripugnanza da sentirsi spinto a gettarla via. Lo stomaco gli si ribellava, ma sembrandogli ciò irragionevole delicatezza in un poverello, e vergognandosi del suo poco spirito di mortificazione, presa con ambedue le mani la scodella, trangugiò tutto. Ecco la vittoria su se stessi, sul proprio egoismo, no? Che aveva, quella vittoria che aveva avuto nell'abbracciare il lebbroso di cui portava ripugnanza, e ora che qui si manifesta in questo trangugiare, questa brodaglia nauseabonda. Ma anche qui ecco il premio. Fu tale e tanta la spirituale dolcezza che provò nell'animo dopo quel pasto, degno più di animali che di uomini, asserire di non aver mai gustato in vita sua cibo più delicato e saporito. Finita il restauro della chiesa di San Damiano, San Francesco provvide al rifornimento della lampada che voleva ardesse sempre davanti a quel crocifisso da cui aveva ricevuto quel comando. Va, Francesco, ripara la mia casa che come vedi è tutta in rovina. E quindi passò a restaurare un'altra chiesetta dedicata all'Apostolo San Pietro e poi ancora, non pienamente soddisfatto, si diede a restaurare la chiesetta di Santa Maria degli Angeli situata nel piano di Assisi. Dice San Bonaventura, fissò presso il caro santuario, cioè Santa Maria degli Angeli, la sua dimora. Ivi gettò i fondamenti di una vita più perfetta. Progredì meravigliosamente nella virtù e compì il suo corso con una morte beata, raccomandandola ai suoi frati come luogo caro alla Vergine. Ecco, nella solitudine di questo piccolo santuario, lui particolarmente caro, San Francesco effonde la sua anima chiedendo a Dio e alla Madonna di conoscere sempre più chiaramente la sua volontà e la forza poi per eseguirla. Ogni tanto il vecchio prete di San Damiano scendeva a Santa Maria degli Angeli per celebrare la messa ed è proprio lì che accadde nella festa dell'Apostolo San Mattia che San Francesco ascoltasse il brano evangelico del giorno che dice: Dovunque andrete, annunziate che il regno di Dio è vicino. Restituite ai malati la sanità, risuscitate i morti, guarite i lebbrosi, cacciate i demoni. Date gratuitamente ciò che gratuitamente avete ricevuto. Non possedete né oro né argento né denaro alcuno nelle vostre borse, né bisacce per il viaggio, non due tonache, non calzari, non bastoni. Ecco, davanti a queste norme, no, del Santo Vangelo che Gesù aveva dato agli Apostoli, poi 72, ecco, San Francesco sente il cuore sussultare. Gli sembrava che quelle parole Gesù le ripetesse proprio a lui, come le aveva dette ai primi Apostoli. Ecco, questo è un insegnamento che dobbiamo fare anche nostro. Quando ascoltiamo la parola di Dio, pensiamo che Dio si rivolge a noi. Si conclude, è parola di Dio, parola del Signore. Ecco, dovremmo prendere quelle parole come un comando, dovremmo avere l'orecchio ben teso nell'ascoltare quella parola e una ferma volontà poi nel metterla in pratica. Certo, non tutti sono chiamati a eseguire allo stesso modo, diciamo, questi comandi divini. Non tutti sono chiamati a vivere la povertà alla stessa maniera, ma è vero che tutti dobbiamo seguire la voce di Gesù, ecco, che parla a noi, a ciascuno di noi. Ben terminata la Santa Messa, San Francesco uscì di chiesa, cambiò la sua povera veste in una ancora più povera, si cinse la corda ai fianchi, gettò lontano i calzari e il bastone, quindi si diede a percorrere Assisi e i paesi circonvicini, esortando quanti incontrava con parola dolce e affascinante a disprezzare quanto sa di terra e di mondo e a darsi tutti al divino amore. Come diceva Gesù, andate a predicare il regno di Dio. Le sue erano parole semplici ma infuocate, corredate dal suo esempio, e molti non tardarono a rimanere soggiogati dalla sua virtù. E primo fra tutti fu Bernardo da Quintavalle, un uomo ricco, che prima di mettersi al divino servizio volle mettere alla prova San Francesco. Lo invitò a casa sua, gli offrì una lauta cena e poi tutti e due si coricarono nella stessa stanza. Ed ecco che nel cuore della notte Francesco si alza da letto, si prostra in ginocchio. Alza le mani al cielo, le sue labbra non si stancano di ripetere la preghiera: Mio Dio e mio tutto, mio Dio e mio tutto. E così per quasi tutta la notte. Bernardo ascoltava trattenendo il respiro per non essere scoperto, ma nella sua anima quella dolce scena maturò la vocazione. Fattosi giorno, Bernardo vendette i suoi averi, ne distribuì il prezzo ai poveri e primo fra tutti seguì Francesco. Quindi vediamo come il suo esempio piano piano trascina altri sulle sue orme. Qualche giorno dopo, il 23 aprile del 1209, è la volta di frate Egidio, pure lui di Assisi. Intanto, un mattino, dopo aver ascoltato la Santa Messa e fatta lunga preghiera, Francesco chiese al sacerdote che per 3 volte gli aprisse il libro del Santo Vangelo nel nome della Santissima Trinità. Prima pagina che capitò fu questa: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri. Nella seconda, lesse: non portate alcuna cosa nei vostri viaggi. Alla terza apertura trovò questo divino insegnamento: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ecco, questi 3 brani aperti per caso, ecco, dal Santo Vangelo, e San Francesco esclamò ai suoi compagni: ecco la nostra regola, la vita e la regola di tutti quelli che verranno a unirsi a noi. Si costruirono delle piccole cellette fatte di frasche e fango accanto a Santa Maria degli Angeli, felice di vivere sotto lo sguardo della Madre Celeste. Vediamo anche come l'amore alla Madonna in San Francesco crescerà sempre più, tanto che i biografi dicono che lingua umana non può descrivere le preghiere infuocate, le poesie che uscivano, i canti che uscivano dal cuore e dalle labbra di San Francesco verso la Madre del Cielo. Passavano la notte in preghiera in questa devota chiesina e di giorno si occupavano nel lavoro e specie nell'assistenza dei lebbrosi in San Salvatore delle Pareti. Quando la loro fatica non veniva ricompensata, mendicavano di uscio in uscio un tozzo di pane che, accompagnato da sorella acqua, formava il lauto pranzo dei nuovi servi dell'Altissimo, chiamati anche penitenti d'Assisi. Erano felici della loro povertà, più felici della libertà che godevano di accostarsi a quanti incontravano e ripetere loro le sante parole, pace e bene. Ed erano oggetto di ammirazione, devozione presso quanti li conoscevano. E pensiamo cosa avrà provato il cuore della mamma, Donna Pica, nel vedere il loro Francesco fatto penitente povero per Cristo, percorrere le vie della città assieme a quei seguaci, risuscitare con la parola e con l'esempio l'amore divino in tanti cuori. Accanto alla Porziuncola, Francesco aveva raccolto quindi i suoi discepoli, cresciuti ormai al numero di 7, per inviarli in luoghi diversi a predicare la pace, l'amore e la conversione. Figli miei, diceva Francesco, l'ufficio vostro è di annunziare dovunque il Vangelo della pace. E ripeteva le parole di Gesù: siate pazienti nelle prove, benedite quelli che vi perseguiteranno, rispondete a tutti umilmente, non vi turbi il pensiero di essere uomini illetterati, poiché non predicherete voi, ma lo Spirito Santo per bocca vostra. Riposate tranquilli nel Signore ed Egli non lascerà mancarvi alcuna cosa. Così parlava San Francesco ai suoi primi discepoli. E infervorati da queste e simili parole, ricevute in ginocchio la paterna benedizione, a due, come nel Vangelo, si incamminarono per le diverse regioni d'Italia, specie in Emilia, nelle Marche, e altrove, annunziando ovunque il regno di Dio, il disprezzo del mondo, la penitenza, la carità fraterna, con semplicità. Anche San Francesco partì, accompagnato da frate Egidio, e andò per la Marca di Ancona. In parecchi luoghi, questi nuovi religiosi penitenti furono accolti come angeli del Signore, degni di venerazione. Molti si sentivano commossi dalle loro esortazioni, ma non mancarono anche quelli che li trattarono da fannulloni e vagabondi. Così giungiamo al 1209. Il numero dei discepoli di San Francesco era salito a 11, quindi 12 con San Francesco. frate Bernardo da Quintavalle, frate Pietro Cattani, frate Gidio, frate Sabatino, frate Morico, frate Giovanni della Cappella, frate Giovanni di San Costanzo, frate Barbaro, frate Bernardo da Vigilante, frate Filippo Longo, fra Silvestro e fra Angelo Tancredi. Quest'ultimo fu conquistato da San Francesco a Rieti, dove il santo era giunto appunto a predicare. Tra la numerosa folla giunta ad ascoltarlo c'era appunto questo giovane guerriero. E il santo, illuminato dall'alto, fissando gli occhi su di lui, gli aveva detto: «Desidero parlarti. Per troppo lungo tempo hai portato la spada e gli speroni. È ormai giunto il momento di cangiare la cintura con la fune, la spada con la croce, gli speroni con la polvere e il fango delle strade. Seguimi, io ti farò cavaliere di Cristo». Ed egli obbedì prontamente, così tornando alla Porziuncola, San Francesco lo aveva al suo fianco. Ecco, veramente si rinnovavano le scene del Vangelo, no? Come Gesù che passa, ecco, davanti al tavolo di San Matteo e lo chiama, Gesù che passa vicino ai fratelli che riassettavano le reti e li chiama. Ecco, così San Francesco chiama questo angelo Tancredi e quello subito lo segue. Attorniato quindi dal numero dei suoi primi discepoli, raggiunto quindi in tutto il numero di 12, come gli apostoli, il santo così parlò: «Carissimi fratelli, il Dio buono e misericordioso vuole che il nostro istituto fiorisca sempre più. Perciò bisogna compilare una regola che assicuri l'uniformità della nostra vita e presentarla al Sommo Pontefice, il cui assenso e approvazione giudico necessari alla stabilità e alla bontà di tutto ciò che appartiene alla fede e alla vita religiosa. Andiamo dunque alla Madre nostra, alla Santa Romana Chiesa. Notifichiamo al Sommo Pontefice ciò che Dio ha cominciato a fare per mezzo nostro, per poi proseguire l'opera incominciata, se tale sarà il volere e il comandamento di Lui». Ecco, teniamo presente che siamo in un'epoca in cui diversi eretici cercavano di screditare la Chiesa, mostrandosi penitenti, mostrandosi umili, mostrandosi poveri. Però avevano lo scopo di demolire poi la Chiesa nella sua gerarchia. Ecco, San Francesco invece aveva ricevuto dal crocifisso la missione di restaurare la Chiesa, quindi riformarla con la santità della sua vita, riformarla con l'esempio, edificarla, ecco, con la buona parola, vivendo in obbedienza, ecco, anzitutto alla Chiesa. Così, a questo scopo, fu compilata la prima regola che metteva insieme dei brani evangelici. Teniamo presente che San Francesco aveva allora soltanto 28 anni, aveva passato la gioventù, abbiamo visto, tra i divertimenti e la spensieratezza, da poco aveva intrapreso la via della penitenza, eppure, ecco, leggendo quella prima regola si vede davvero come il Signore guidava la sua anima, il suo cuore. Ed è proprio così che una mattina dell'estate 1209, con questo minuscolo codice evangelico nelle mani, il piccolo drappello mosse dalla Porziuncola alla volta della città eterna. Il viaggio per Roma era lungo, i viaggiatori erano sprovvisti di ogni sussidio umano, viaggiavano alla maniera evangelica, due a due, raccolti, fiduciosi, assorti in preghiera. E la provvidenza non mancò di fornire loro il necessario per le esigenze corporali. Giunti a Roma, trovarono proprio il vescovo della città di Assisi, Guido, che li appoggiò, li raccomandò agli alti dignitari della corte romana, sicché in pochi giorni furono ammessi alla presenza del sommo pontefice Innocenzo III, a cui San Francesco espose le sue intenzioni, lesse la regola che aveva compilato e portato con sé. Questo tenore di vita che appariva così nuovo, così particolare, allarmò il pontefice, che le rimandò senza una parola di conforto o di speranza. Ma ecco che la notte il Papa ebbe un sogno misterioso. Vide una palma spuntare da terra e ingrandire mirabilmente fino a stendere i suoi rami lontano, lontano. Volendo conoscere il significato di quel sogno, Dio gli fece intendere che quella palma simboleggiava il poverello allontanato dalla sua presenza il giorno innanzi. E così, fattosi giorno, mandò a cercare Francesco e, accoltolo benevolmente, lo riascoltò con attenzione. Ponderò prudentemente le sue proposte. Molti cardinali allora presenti giudicarono troppo ardua la regola compilata dal santo, specie in ciò che riguardava la povertà. Ma il cardinale di San Paolo, nauseato da quelle osservazioni, con tono solenne disse: «Questo poverello ci chiede l'approvazione di un genere di vita conforme ai consigli evangelici, e se noi ne rigettiamo i disegni, opereremo contro il Vangelo del Signore. Chiunque sostenga che la pratica dei consigli evangelici è cosa nuova e fuori ragione, bestemmia apertamente contro Gesù Cristo, che è autore del Vangelo». Allora Innocenzo III, rivolto a Francesco, gli disse: «Figlio mio, prega Gesù a manifestarci chiaramente la sua volontà affinché, conosciutala, possiamo con più sicurezza accondiscendere ai tuoi desideri». Rincuorato da quelle parole, si ritirò, pregò, come sapeva fare lui. E intanto ecco un altro sogno giungere illuminare Papa Innocenzo III. Gli sembrava, dice il Papa, di vedere la Basilica del Laterano, che era la basilica propria del Papa, minacciare rovina e cadere, quando ecco un poverello, piccolo di statura e mal vestito, corse con le sue spalle, divenute prodigiose, impedì che la grande mole cadesse, anzi la raddrizzò per bene sulle sue basi secolari. Si trattava appunto di una visione. Quel poverello prodigioso, più benefico di Sansone, non era altro che il penitente di Assisi. Così Innocenzo lo fece venire alla sua presenza e si manifestò disposto a provare il tenore di vita che si era proposto di osservare. Così Francesco, ormai sicuro di raggiungere il suo intento, appena giunto alla presenza del pontefice, fu ispirato di raccontargli una graziosa parabola, quella della povera donna sposata a un re, dal quale ebbe dei figli che ella allevò in luogo deserto, ma fatti grandicelli e istruiti sulla loro origine reale, dalla povera madre furono inviati alla corte del padre, che, conosciutili per suoi figli legittimi, li trattò come altrettanti principini. L'applicazione era facile a indovinarsi. «Messer Papa», concluse Francesco, «io sono la povera donna e Dio il mio re, cui per sua misericordia ha donato dei figlioli, e il re dei re, se nutre gli estranei, se concede beni temporali persino ai peccatori, molto più concederà il necessario sostentamento ai suoi figli legittimi che si studiano darli e di rassomagliarli». Papa Innocenzo comprese come lo Spirito di Dio lo animava e, rivolto ai cardinali, additando Francesco, disse: «Questi è veramente colui che sosterrà la Chiesa di Cristo con le sue opere e con la sua dottrina». E così li ricolmò di favori spirituali, conferì gli ordini minori a chi non li aveva ricevuti e incaricò Francesco, da lui stesso ordinato diacono, del governo della nuova famiglia. Quindi, abbracciatoli uno a uno, assicuratili della sua protezione, li benedisse e li congedò ricolmi di intima allegrezza. E così nasceva canonicamente l'ordine dei frati minori, era l'anno 1209. E così andava anche delineandosi sempre più quella voce che il crocifisso aveva fatto udire a San Francesco: «Va, ripara la mia chiesa, che come vedi è tutta in rovina», quella chiesa che San Francesco doveva con la sua vita, la sua predicazione, riformare, rinnovare. Ebbene, chiediamo a questo grande santo di poterci aiutare a crescere anche noi sempre più nella ferma volontà di compiere la volontà del Signore giorno dopo giorno. Ci aiuti a edificare anche noi la Chiesa, edificare il popolo di Dio, attraverso soprattutto l'esercizio delle virtù, attraverso l'esempio. Bene, allora ci rivolgiamo a questo santo perché ci benedica in questo giorno, benedica tutta la famiglia francescana, tutti i suoi figli, e perché possano continuare la sua altissima missione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.